Le 8 e 38 minuti, quasi 39, eccoci di nuovo qua. È finito il demone del tardi, ma questa è poca cosa, ci sono cose ben più importanti che a breve finiranno, perché come sapete prima o poi finisce tutto nella vita, finisce tutto tranne la fantasia. La fantasia ha quella grande capacità di non terminare mai, anche grazie a chi la fantasia la sa mettere in forma di fiaba e racconto. Ed è per questo, bambini all'ascolto, che prima di cominciare le vostre meritate vacanze, un'ultima gioia, un'ultima emozione, un ultimo straordinario momento da vivere insieme a lui, Andreone, il mago del favolone, nella sua ultima apparizione di stagione. Eccolo qua, colpo di magnesio, e lui appare come il mago dei racconti delle fiabe. Buongiorno Andreone, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, però le fiabe non sono mie, eh. Io sì. Le leggo solo.
Ma chi se ne frega, stiamo costruendo un'emozione, stiamo cercando di alimentare un po' di pathos, non è che deve specificare che le fiabe non sono sue.
No, ma non voglio appropriarmi dell'intelletto.
Sì, ma non c'entra la violazione del copyright, non è importante in questo momento. Lasci vivere anche dentro di sé l'empatia, l'emozione, la voglia di mettersi in comunicazione con il suo pubblico, con i bambini che la stanno ascoltando, dai!
Ma era un riconoscimento per l'ascoltatore Sergio che ha mandato l'ultima fiaba, il bambino e la serva.
L'ascoltatore Sergio, bravo l'ascoltatore Sergio. Comunque mi permetto, prima di ascoltare l'ultima fiaba di Andreone, il mago del favolone, per segnalare ai bambini che Andreone si ferma qua per quanto riguarda la radio, ma per tutta l'estate sarà poi in tournée, non solamente a Gardaland, Fiabilandia, Euro Disney, ma anche nei migliori giardinetti del Nord Italia, sulla rivista Valori online poi uscirà il calendario di tutti quanti gli appuntamenti. Per l'autunno invece ha già chiuso contratti importanti Andreone?
Assolutamente no.
Non l'ha contattata neanche, che ne so, il Teatro del Buratto?
Per niente.
È giusto che mantenga la riservatezza, perché queste sono trattative importanti, e quindi quando ci sarà una notizia da dare, la daremo e voi sarete i primi a saperla. Andreone, è pronto per l'ultima fiaba, quella dell'ascoltatore Sergio?
Sì, sono pronto.
Come sempre, e allora andiamo. Sulle pregiate note dell'Andantino per archi, sonata numero 1 di Gioacchino Rossini, Andreone, il mago del favolone, è pronto a portarvi nell'incantato regno delle fiabe. Vada Andreone.
Quello che vedete alle mie spalle è l'edicola votiva di Crepumè, e lì, tanti, tanti anni fa, ne è successa una bella. C'era un bambino che saliva dalla villa e dalla losa per andare a Gru, quando sente una voce che grida «Aiuto, aiuto, aiutatemi!». Il bambino si guarda intorno e non vede nulla, ma la voce continuava a gridare «Aiuto, aiutatemi, muoio, muoio!». Il bambino allora guarda attentamente e per terra vede una serpe schiacciata sotto un sasso. «Che ti è successo?», le chiede, e la serpe: «Passavo di qui quando questa pietra mi è caduta addosso. Ho già provato in ogni modo a liberarmi, ma non ci riesco, muoio!». «Tu però potresti farmi un piacere, potresti rotolarmi via la pietra di dosso». Il bambino riflette e poi dice: «Io ti rotolerei via la pietra, ma temo che poi, una volta libera, tu mi morda». Ma no, fa la serpe, una cosa simile non la devi neanche pensare. Tu mi fai un piacere e poi io ti mordo? È una cosa che non sta né in cielo né in terra». Il bambino si convince e prende un bastone e rotola via la pietra di dosso alla serpe. «Grazie, grazie», gli dice questa, «sto proprio bene, là sotto soffocavo, ero mobilizzata». «Ah, grazie, e adesso ti mordo». «Ma come?», fa il bambino, «io ti ho fatto il piacere e ora tu vuoi mordermi?». Lo so che mi hai fatto il piacere, non lo nego, ma io sono una serpe e le serpi mordono». Il bambino allora scappa, piange e si dispera, ma la serpe gli era sempre più vicina. Nel mentre di lì passa una volpe e chiede loro: «Che succede qui?». Il bambino racconta: «C'era la serpe sotto quel sasso, io l'ho liberata e ora lei vuole mordermi». La serpe conferma: «Sì, le cose sono andate così. Non nego che il bambino mi abbia fatto il piacere, ma io sono una serpe e devo mordere». Allora la volpe pensa e dice: «Affinché io capisca bene dovreste mettermi come eravate prima, tu bambino vai sul sentiero e tu serpe mettiti nel posto in cui eri prima che il bambino ti liberasse. Dopodiché la volpe rotola la pietra sulla serpe e chiede: le cose erano così? Sì, sì, conferma il bambino alla serpe. Tu serpe non vuoi proprio più muoverti? Assolutamente no, risponde la serpe, tutto come prima. Bene, conclude la volpe, e se le cose stanno come prima, tu bambino vai a Vru, dove dovevi andare, tu serpe resta lì dove eri e io riprendo la mia strada.
Ah, è finita?
È finita.
Ah no, mi ero perso. Bella, bellissima! L'ultima grande fiaba raccontata da Andreone, il mago del favolone, che ha una morale palese, evidente, che si può tradurre nel vecchio slogan: mai allevare una serpe
in seno.
Ha detto seno? Cioè chiude osè, Andreone?
Ma che, non è così, non lo so, mi sembra che sia così.
Non lo so, o è così o non è così. Comunque finisce qua anche la grande avventura nata nel lockdown di Andreone, il mago del favolone. Ma bambini, mi raccomando, se avete delle richieste scriveteci pure, e visto che ha tributato il giusto onore all'ascoltatore Sergio che ci ha mandato questa fiaba, deve tributare prima della sigla del giorno delle locuste anche il giusto onore al bambino Gilberto, che le ha appena scritto e dice: Andreone, prima di salutarci mi reciteresti solo un attimo, almeno l'inizio, almeno l'attacco, di Ci sono due coccodrilli e un orangotango?
Non so se sono in grado.
Ma sì che è in grado.
Fai tu, fai tu.
Ma che faccio io? L'ha chiesta lei. Ci sono due...
Due coccodrilli e un orangotango.
E poi due piccoli?
Non lo so.
Ser? Quelli di prima, ser?
Serpenti.
Serpenti e un'aquila?
Reale.
Reale. Poi ci sono il gatto.
La volpe.
Ma no, la volpe.
No, è quello di prima, hai detto.
Ma no, prima i serpenti, poi il gatto, non c'entra più quello di prima. Il gatto, il to?
Il topo.
Il topo, l'ele?
L'elefante.
Non manca più nessuno, soltanto... Chi è che non si vede? I due?
I due leocorni.
I due leocorni! Grazie Andreone e grazie anche a Gilberto, che immagino sia soddisfatto perché Andreone, come tutti i maghi, ha saputo esaudire ogni richiesta. Andiamo in sigla?
Andiamo, andiamo.
Andiamo, andiamo. E allora, eccoci qui alle 8:47 minuti di questo venerdì 3 luglio, ultima puntata di stagione anche per il giorno delle locuste. Io come sempre, sempre qui a tirare la lima, il professor Di Stefano invece altrove, vuoi prima causa lockdown e policy aziendale, vuoi adesso probabilmente per altri motivi. Noi pensavamo che lei fosse come sempre lì a combattere il capitalismo, e invece sembrerebbe che sia lì a combattere le ustioni da tanto sole, da troppo mare. Hai capito che bella vita? Va bene, parleremo di questo poi con il professor Alessandro Santoro subito dopo le 9, ma intanto, prima che il solleone avvampi la sua epidermide, caro professor Di Stefano, dica cosa. Ma non possiamo parlare di antiriciclaggio, proprio c'è l'estate, la voglia di tornare a vivere.
Però è la cosa.
I vatussi.
I vatussi sono interessanti anche dal punto di vista dell'antitrust, probabilmente, soprattutto se sono vatussi olandesi.
Anche dal punto di vista dell'antitrust sono interessanti i vatussi.
Sì, se sono vatussi. Veramente? Olandesi, secondo me. Sì.
Si potrebbe fare rifare il testo dei vatussi dal punto di vista dell'antitrust. Magari possiamo mettere la prima puntata della prossima stagione, la nuova versione dei vatussi. Intanto l'antiriciclaggio. Perché? Perché l'antiriciclaggio?
Beh, l'antiriciclaggio perché è perlomeno curioso che la Commissione Europea abbia dovuto deferire l'Austria, il Belgio e i Paesi Bassi alla Corte di Giustizia dell'Unione, chiedendo sanzioni esplicite nei confronti appunto di questi tre paesi per non aver applicato a dovere la quarta direttiva antiriciclaggio nella legislazione nazionale. In particolare, secondo appunto la Commissione, si tratta di veri e propri buchi normativi per quanto riguarda le scommesse e il gioco d'azzardo nella legislazione austriaca, l'unità di informazione finanziaria per lo scambio di documenti e informazioni, e questo riguarda il Belgio, e le informazioni da fornire sulla proprietà effettiva in capo alle persone giuridiche, i Paesi Bassi, cioè l'Olanda, e di fatto si tratta di tutte quelle informazioni di natura di scambio finanziario che sono fondamentali per le attività antiriciclaggio, e lo aggiungiamo noi anche per tutte le attività svolte contro l'elusione e l'evasione fiscale. Particolarmente significativi il caso del Belgio e dell'Olanda, perché si parla esplicitamente di una carenza profonda nello scambio di informazioni, sia informazioni finanziarie, sia sulle reali destinatari delle quote di proprietà delle società che sono registrate in Olanda e che operano nel paese.
Ecco, ha citato l'Olanda, ne approfitto per segnalare, visto che non ne ha avuto tempo in rassegna stampa, che oggi con l'inserto del Corriere della Sera c'è una grande intervista al premier olandese che troneggia anche in prima pagina, ed è tutto nelle dichiarazioni di Rutte un fare gara a chi è più virtuoso, tanto che questa tipologia di gara la potremmo definire quasi gara di...
Gara di cosa?
No? Gara di Rutte, hai capito?
Madonna, ok.
Hai capito?
No, sì, l'intervista mi sembra che cada a fagiolo, perché appunto proprio ieri l'antitrust italiano ha evidenziato per l'ennesima volta, non è la prima ma l'ennesima volta, l'effetto del dumping fiscale, di quanto questo dumping fiscale messo in campo dall'Olanda insieme ad altri paesi europei, in particolare secondo l'antitrust i riflettori sono stati puntati sull'Irlanda e il Lussemburgo, provocano all'Italia una perdita da 5 a 8 miliardi di dollari l'anno. Il ragionamento dell'antitrust italiano è abbastanza lineare, non si tratta solo della domiciliazione o delle sedi appunto di questi gruppi messe in paesi che garantiscono una forma di dumping fiscale e quindi attraggono risorse e investimenti che gonfiano in modo artificiale il PIL, ma anche del fatto che le aziende che posizionano le loro sedi legali o amministrative in paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea, perché di questo si tratta, di veri e propri paradisi fiscali, non si fanno certo carico questi paesi dei costi degli ammortizzatori sociali, come a dire, se un'azienda, una a caso, citiamone una a caso, FCA, ha la sede in Olanda e poi deve ricorrere appunto alla cassa integrazione per gli stabilimenti italiani, il costo della cassa integrazione lo pagano i contribuenti italiani e lo Stato italiano, non lo pagano certo i contribuenti olandesi, che in realtà beneficiano invece dei profitti che vengono trasferiti secondo l'antitrust in modo non corretto verso i lidi delle società ad Amsterdam o in altre località del paese. Da qui una fotografia abbastanza impressionante anche degli effetti sul PIL di questo dumping fiscale, perché negli ultimi 5 anni, ha fatto il calcolo all'antitrust, il PIL italiano è cresciuto di un solo 5%, l'Irlanda ha fatto più 60%, il Lussemburgo più 17%, l'Olanda più 12%, e gran parte di questa crescita secondo l'antitrust è legata proprio alla capacità di attrazione esclusivamente fiscale da paradiso, perché gli investimenti esteri diretti in Italia in questo arco temporale, in questi ultimi 5 anni esaminati, sono stati pari al 19% del PIL del nostro paese, in Irlanda sono stati il 311%, in Olanda il 535% rispetto al PIL olandese e addirittura il 5.760% in Lussemburgo. Questo per dire appunto di quale andamento parliamo e di quale effetto di questa politica appunto di dumping fiscale che viene messo in campo all'interno dei confini dell'Unione Europea. Qui non stiamo parlando ovviamente ancora delle isole Cayman o di altri paradisi al di fuori dell'Unione.
Tra l'altro il dumping fiscale suona anche bene, per cui pensavo che oltre alla rilettura dei vatussi alla luce dell'antitrust potremmo rifare anche un altro classico di Edoardo Vianello con le pinne, il fucile e il dumping fiscale, che tra l'altro più roba mettiamo lì più ci avviciniamo all'LP. Ci abbiamo tempo tutta l'estate per lavorarci, sarebbe stato meglio farlo prima perché almeno diventava tormentone estivo, però secondo me sta roba funziona anche in autunno. Comunque ne parliamo. Detto questo, lei è un po' il re della malizia, professor Di Stefano, anche se non lo dà a vedere. Prima ha buttato lì come esempio casuale FCA e poi con altrettanta malizia lascia intendere che proprio qui in questa vicenda del dumping fiscale ci sia la realtà del conflitto tra i frugali e i non frugali in Europa.
Beh, non lo lascio intendere io, questo ormai risulta abbastanza evidente anche, persino nelle dichiarazioni inconsuete negli anni passati fatte da Conte, da Palazzo Chigi, le note diffuse durante lo scontro con appunto proprio i cosiddetti paesi frugali, sono stati tirati fuori questi numeri e altri numeri che evidenziano come appunto per poter mettersi in cattedra e sostenere appunto di essere più o meno, come dire, buoni gestori del bilancio pubblico e della spesa pubblica, bisogna anche avere sistemi corrispondenti, e quindi nel caso specifico mi sembra per esempio l'accusa più rilevante, quella più corretta, quella relativa allo stato sociale che viene messo in campo per questi operatori. Prima citavo FCA, ma la stessa cosa può valere per Eni, per Enel, per diverse altre imprese italiane che tra l'altro controllate dallo Stato. Questo forse è l'elemento più scandaloso e da un certo punto di vista che invece fa ritornare una parte dell'accusa in casa nostra, e che appunto scelgono di utilizzare per esempio Amsterdam per la questione delle royalties. Non vanno alla caccia del vero e proprio paradiso fiscale, ma sicuramente in Olanda c'è, essendoci una particolare formula di privilegio fiscale per i guadagni prodotti dalle royalties, e quindi per esempio dell'utilizzo di marchi, posizionarsi in Olanda significa risparmiare moltissime risorse utilizzando questo strumento della cessione dell'utilizzo dei marchi, certo, anche all'interno delle società di uno stesso gruppo.
Ecco, dopodiché, per fatto di onestà intellettuale e per doverosa trasparenza nei confronti degli ascoltatori, dobbiamo dire che il marchio Andreone, il mago del favolone, è stato registrato proprio ad Amsterdam, e la holding controlla Andreone, il mago del favolone, ha sede proprio in Olanda. Ma è un caso, ascoltatori, sappiatelo, non c'è in questo caso davvero nessuna malizia di natura fiscale. Dopodiché passiamo alle grandi domande, perché insieme a tante altre una delle domande che ci porteremo dietro perlomeno fino all'autunno è quella che riguarda il patto di stabilità, le regole di bilancio, ovvero finita la crisi, quando torneranno in vigore e come, perché il se non è compendiato.
Ma allora qui l'incubo diciamo di questo dibattito si è già presentato, perché è stato esplicitato in modo abbastanza chiaro proprio un paio di giorni fa, in particolare dal solito Falco, cioè il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, che ha detto: ora l'incertezza è troppo grande, ma in autunno torneremo a discutere appunto di quando reintrodurre le norme, quanto sapere, quanto fare un'analisi della situazione. Di fatto sta già mettendo le mani avanti, perché la sospensione delle regole del patto di stabilità, ha detto Dombrovskis, non può essere senza scadenza, e quindi più che decidere quando reintrodurle, bisogna decidere fare un'analisi della situazione e decidere anche se vanno riformate. Questa è l'unica apertura che è stata lasciata da Dombrovskis. In questa situazione è evidente che il dibattito all'interno dell'Italia non aiuta il fatto che ci siano contrasti così violenti, per esempio sul MES e anche sulla strategia di gestione del recovery fund. È probabile che il patto di stabilità non torni nelle sue misure tradizionali, perché probabilmente sarebbe insostenibile per moltissimi paesi, non solo per l'Italia, ma anche per la Spagna, Francia, Portogallo e per altri paesi anche del nord Europa, ma le regole di bilancio e il controllo sul bilancio pubblico sono destinate a tornare. Al massimo si può pensare a un ulteriore anno, come dire, di tregua, cioè il 2021, ma le porte di questo braccio di ferro si riapriranno molto probabilmente appena superata e dichiarata ufficialmente chiusa la fase della crisi Covid. In questo senso anche il dibattito sul MES assume un contorno diciamo più sostanzioso, perché appunto anche nella sospensione delle regole del MES si parla esplicitamente almeno fino alla fine della crisi. Sappiamo che gli accordi che eventualmente verrebbe sottoscritto da chi ricorre alle risorse del patto di stabilità, cioè scusate, del meccanismo di stabilità, sono risorse che non potranno comportare controlli di bilancio, ma questo probabilmente non sarà all'infinito, visto che in teoria il finanziamento dal MES dovrebbe essere restituito in un arco temporale di ben 10 anni.
Ecco prof, la fermo qua, perché se mi parla ancora un po' non solo finisce la puntata, ma finisce anche il 2020 e mi ha già valicato la soglia delle 9. Dobbiamo andare in pubblicità, ripartiamo poi con lei tra poco con la produzione industriale di maggio, ma prima naturalmente arriva anche il professor Alessandro Santoro. Rimanete lì, non ve ne andate, tra poco seconda e ultima parte del giorno delle locuste. Le 9 e 5 minuti, e come sanno gli ascoltatori, attorno a quest'ora per tutta la stagione e anche oggi si ricostituisce la magica coppia come Joe Strummer e Mick Jones, il professor Di Stefano e il professor Santoro. Professor Di Stefano, lei vuole essere Strummer o Jones? Non lo sa.
Strummer. No, conosco solo Strummer, quindi Jones non so. mi dovete dire qualcosa di più, quindi sicuramente più Strummer.
Ok, quindi professor Santoro, a lei tocca Mick Jones ed è un bel toccare. Buongiorno, bentornato. Le va bene fare Mick Jones?
Va benissimo, anche se francamente l'allure dei ribelli non abbiamo né io né il professor Di Stefano, ma comunque.
Però lei non solo non ha l'allure, ma non c'è neanche una linea telefonica decente. Per cui la sentiamo veramente poco e male. Allora facciamo così, professor Santoro, io metto giù, lei mette giù, la faccio richiamare subito dalla redazione, perché così altrimenti veramente facciamo fatica a sentirla. Allora, professor Di Stefano, mentre io vado a segnalare alla redazione l'esigenza di richiamare il professor Santoro, ci parla intanto della produzione industriale di maggio?
Volentieri, perché vada. In questa settimana il Centro Studi Confindustria ha diramato le stime sulla produzione industriale di giugno e il raffronto con quella di maggio, e i dati sono sicuramente negativi, ma con i primi segnali di un recupero, più 3,9% nel mese di giugno secondo le stime preliminari del Centro Studi di Confindustria rispetto appunto al mese di maggio. Se si guarda ai livelli però del 2019 siamo ancora a meno 18,9% rispetto al giugno appunto dello scorso anno. L'attività ha avuto un calo del 21,6% nel secondo trimestre di quest'anno rispetto al meno 8,4% del primo trimestre, ma questo è evidente che è un effetto clamorosamente riconducibile al lockdown che si è registrato soprattutto durante il mese di aprile e il mese di maggio. Nel solo mese di maggio la produzione industriale ha avuto un calo di quasi il 30% su 12 mesi, meno 29,1%, gli ordini sono diminuiti del 34% e del 48% in maggio, quindi l'indagine rapida, appunto, dice il Centro Studi, ha rilevato una differenza significativa nelle performance per tipologia di impresa. Quelle con un'elevata propensione all'export, cioè più del 60%, hanno evidenziato un recupero più lento rispetto a quelle più orientate al mercato interno, e anche questo è una conseguenza della sfasatura che c'è stata evidentemente anche a livello internazionale delle conseguenze dei provvedimenti sulla pandemia. In pratica l'Italia è partita prima e ha visto prima il blocco produttivo, i cali dal punto di vista dell'andamento anche industriale, e poi ha iniziato a recuperare in modo più evidente all'inizio del mese di giugno, mentre alcuni paesi, e lo vediamo dalle cronache purtroppo di questi ultimi giorni, sono ancora in grande difficoltà o addirittura in alcuni casi sono ritornati in condizioni peggiori di quelle di un paio di settimane fa, come sta accadendo negli Stati Uniti. Questo potrebbe avere delle conseguenze sul recupero eventuale della produzione industriale, sempre di quello stiamo parlando, nel prossimo trimestre, che è normalmente un trimestre più basso per effetto dei mesi estivi, ma che quest'anno era previsto in recupero addirittura con un rinvio o in alcuni casi una riduzione dei periodi di ferie per recuperare l'attività che è stata persa nei mesi appunto di chiusura forzata degli impianti. Diverso il discorso per quanto riguarda invece il settore dei servizi, cioè quello che tiene dentro turismo, ristorazione eccetera, che è ancora molto lontano dai livelli pre-crisi, in parte perché le frontiere sono appena state riaperte e l'Italia sappiamo quanto insieme a Spagna e Francia sia condizionata dal turismo del turismo non italiano, e poi perché anche il turismo interno è in moderata ripresa, ma molto molto lontano appunto dai livelli pre-crisi.
Strummer, si fermi un secondo che vediamo se abbiamo recuperato Mick Jones. Pronto?
Pronto, mi sentite?
Oh, adesso meglio.
Molto meglio.
Bentornato, professor Santoro. Che fine di stagione sarebbe stata senza di lei? Meno male che abbiamo ristabilito il contatto. Un professor Santoro che oggi non so assolutamente quale argomento voglia trattare, ma so per certo che il prologo sarà il benvenuto a Gigi D'Atome, professor Santoro.
Sì, beh, sì, certamente, sì, giocatore certamente. Da me adorato anche in passato, anche se personalmente come tifoso Olimpio sono molto arrabbiato perché nessuno mi ha avvertito che dovevo fare la richiesta di rimborso dell'abbonamento entro il 15 giugno.
Ah, quindi le hanno giulato i soldi?
Esattamente, l'ho trovato molto sgradevole.
A volte storie di tifo trentennale possono finire per pochi euro.
È un po' fastidio, insomma. Vabbè, comunque, detto questo, no, volevo parlare, siccome siamo al finale di stagione, sì, fare una sorta di previsione, perché sappiamo che il vero capodanno è settembre, no?
Ci piace sempre quando entra in modalità Paolo Fox.
Esatto, allora le tre parole che propongo per le polemiche, diciamo, fiscali e parafiscali del prossimo futuro. A breve, credo, la prima parola sarà PNR, cioè Piano Nazionale di Riforma, che sta uscendo. L'Italia è l'ultimo dei 27 paesi, non l'ha ancora presentato, è un pezzo del DEF che in teoria doveva essere presentato più di 2 mesi fa. L'Italia ha chiesto di presentarlo in ritardo, e per me è rimasta l'ultima, e molti hanno molte aspettative su questo PNR e fatalmente alcune di queste aspettative andranno deluse. Per esempio Conte si aspetta che ci sia la sua proposta sull'IVA e a quanto pare la sua proposta sull'IVA non c'è. Una parte della maggioranza si aspetta che ci sia una riforma del reddito di cittadinanza e a quanto pare la riforma del reddito di cittadinanza non c'è. Ci sono invece una serie di cose, una serie di interventi, investimenti, di infrastrutture ferroviarie, eccetera, che immagino daranno luogo a polemiche con la componente ambientalista della maggioranza. Quindi credo che farà abbastanza discutere, relativamente, perché è un documento di oltre 200 pagine, quindi quelli che se lo leggono saranno, credo, 10 in tutto il paese.
Però 11 quindi... con lei.
Esatto, 11 con me. E beh, allora se ci mettiamo, io pensavo a quelli che contano nel dibattito. Non a
11 con lei.
Sì, vabbè. Poi
PNR, la prima, la seconda.
La seconda è SAD, che è una sigla che il professor Di Stefano ben conosce, che non vuol dire...
vuol dire tristezza.
Certamente, ma non per quello lo dicevo. Sussidi ambientalmente dannosi, è una partita che di cui si discute da un po' di tempo. Nella legge di bilancio c'è scritto che dovrebbero essere aboliti, tra questi per esempio il differenziale di prezzo tra gasolio e benzina, a vantaggio del gasolio, nelle accise, differenziale di accise, che dovrebbe essere eliminato. La legge di bilancio dice che dovrebbe essere eliminato entro il 2025. È possibile che invece ci sia l'ipotesi di agire più velocemente. Se si agisce più velocemente si fanno arrabbiare, diciamo così, usando un eufemismo, le imprese, molte imprese che sostengono, l'abbiamo già detto più di una volta, insomma, che di pagare già troppo per l'energia in Italia, e quindi sarà credo un altro tema di discussione, anche perché è una delle poche imposte che si possano pensare di aumentare riscuotendo un qualche consenso sociale o comunque politico, ma dall'altra parte però non mancheranno, secondo me, i problemi.
Quindi la prima è PNR, la seconda è SAD e poi c'è la terza, ma come insegna Troisi si dice sempre tre, ma la terza non c'è mai.
La terza sarà ancora il non so come, il Family Act, non so che aggettivo metterci vicino, perché per questa mania di chiamare tutto Act è diventata veramente inarrestabile. C'è questa prospettata mega riforma dei trattamenti fiscali, anche di questo abbiamo già parlato, e i contributi alle famiglie, che deve venire alla luce, nel senso che se ne parla, è stata varata come principio, ma dovrà essere disegnata, e anche lì io credo che i conflitti saranno notevoli. È una riforma che costa una quantità inenarrabile di soldi se fatta come qualcuno propone, quindi sicuramente ci sarà un conflitto tra chi è preoccupato per la tenuta della finanza pubblica e chi spinge per una riforma che potrebbe anche qui essere fonte di consenso elettorale.
Il consiglio che possiamo dare a tutti gli ascoltatori singolo all'ascolto è: mettete su famiglia durante l'estate, perché può convenire sull'autunno. Quindi PNR, SAD, Family Act, le tre parole individuate nell'oroscopo di fine stagione del professor Alessandro Santoro. Prima di salutarci, professor Santoro, so però che lei voleva dire qualcosa al collega Di Stefano, che così platealmente ha snobbato quest'anno la cena finale del giorno delle locuste.
Non è vero. E posso solo dire che per una volta io e Bacchi eravamo disposti a pagare noi, visto che non paghiamo mai, però lei non c'è, professore, quindi ce la offriremo a vicenda io e Bacchi.
Come le spiegavo, professor Santoro, ne ha talmente tanti che anche se offriamo noi, proprio non gli fa una piega.
Certo, ma è giusto così.
Siete veramente insopportabili.
Insopportabili è la parola chiave. Professor Santoro, grazie per averci sopportato per tutta la stagione, grazie per tutti i contributi che ci ha offerto, un grande abbraccio virtuale e poi ci vediamo a cena io e lei.
Va bene, viva Radio Popolare.
Arrivederci e soprattutto arrivederci. Tanti saluti alla famiglia che, come abbiamo detto, potrebbe convenire. Beato chi ce l'ha già. Professor Santoro, buona estate, ci sentiamo presto.
A voi.
Arrivederci. E restiamo invece per questi ultimi 10 minuti della stagione del Giorno delle Locuse con il professor Di Stefano. E da dove ripartiamo?
Possiamo sicuramente ripartire dall'occupazione. A questo punto lo abbiamo fatto quasi tutte le settimane, anzi praticamente tutte le settimane, perché i dati sull'occupazione sono quelli che si incrociano con i dati economici di cui parlavamo un attimo fa, relativi a produzione industriale e andamento del PIL. C'è stato un rimbalzo, devo dire a sorpresa, negli Stati Uniti dell'andamento dell'occupazione, e sappiamo quanto il mercato americano sia condizionato appunto da questi riflessi up and down dell'economia. La riapertura, che a questo punto è a rischio però delle attività, ha fatto creare 2,5 milioni di posti di lavoro in maggio appunto negli Stati Uniti. Il tasso di disoccupazione è così sceso sempre a sorpresa, perché nessun analista se lo aspettava, dal 14,7 al 13,3, quindi più di un punto percentuale, quasi un punto e mezzo in meno rispetto appunto a quelli di aprile. È vero che questo è un dato molto molto labile per le ragioni che dicevamo prima, cioè per gli effetti delle nuove difficoltà e dei nuovi rischi pandemici in moltissimi stati americani, dove si sta ritornando a una situazione di chiusura. Comunque la perdita dei posti di lavoro potrebbe, alla fine, se non prevarranno nuovi provvedimenti di lockdown, potrebbe prevedere un recupero appunto abbastanza marcato, seppur lontanissimo ovviamente dai livelli pre-crisi. Ricordiamo che eravamo intorno al 3,5% di disoccupazione, quindi in pochissimo tempo è più che triplicato complessivamente.
In Italia invece che segnali abbiamo?
Ecco, in Italia abbiamo anche in Italia dei segnali sulla disoccupazione gravi, anche se un filo inferiore dal punto di vista del dato complessivo rispetto ai dati previsti, perché la disoccupazione ufficiale, qui stiamo parlando dei dati ufficiali dell'Istat, a maggio è risalita al 7,8%, quindi più 1,2 rispetto al mese di aprile. Il dato sembra un po' migliore rispetto alle previsioni, ma quello che è però particolarmente negativo è il crollo molto pesante dei contratti a termine. Qui sulla vicenda della riduzione quasi del 90% dei contratti a termine pesano ovviamente i due fattori condivisi, e cioè il fatto che ci sia stato la pandemia e quindi il blocco dell'attività, ma questo blocco dell'attività ha coinciso con il famoso decreto dignità, che anche giustamente impediva il rinnovo infinito dei contratti a termine, ma che adesso sta diventando un fattore che complica le cose invece di semplificarle, soprattutto per le piccole e medie imprese, che a questo punto vorrebbero magari in alcuni casi rinnovare contratti a termine, ma non se la sentono invece di passare a contratti a tempo indeterminato di fronte appunto alla situazione che si è venuta a creare con l'effetto Covid.
No, attenzione però, fermi tutti, perché mi accorgo adesso, e do per scontato che sia un refuso che in scaletta non c'è la rubrica Veneto nell'ultima puntata?
No, non c'è, perché non riuscivo, non era un refuso, non riuscivo proprio a farcela stare.
No, cioè non scherziamo nemmeno, ok? Lasciare così il ruolo di nemico numero uno del Veneto alla Calabria, ma non possiamo non chiudere la stagione.
La Calabria, io l'avrei lasciata all'Olanda, se devo essere sincero.
No, la Calabria contro il Veneto ha fatto lo spot.
Però dal nostro punto di vista avevamo sicuramente...
Divaghi, restiamo nel merito della questione, perché la questione è importante. Escluso nel modo più categorico che noi si finisca la stagione senza la rubrica Veneto, cioè dopo mettiamo la sigla, fa un po' di freestyle attaccando il Veneto, sigla di chiusura e via, perché non è contemplato che non ci sia rubrica Veneto.
Va bene.
Qui andiamo avanti intanto.
Beh, niente, qui eravamo arrivati appunto al dato occupazionale, che appunto lo abbiamo appena raccontato, e quindi dicevamo che la dinamica dei contratti a termine che sono crollati e che ha colpito in particolare i giovani e le donne potrebbe essere oggetto di una parte di revisione, perché c'è stata la richiesta soprattutto delle piccole e medie imprese e dei comparti del settore del turismo di una parziale rinvio dell'applicazione del decreto dignità per permettere la riapertura di questa di questi contratti durante la fase post pandemica.
Torniamo, visto che abbiamo pochi minuti, sullo scandalo Wirecard di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, perché i liquidatori stanno parlando di spezzatino.
Si sta parlando esplicitamente di spezzatino, cioè le attività di Wirecard, che lo ricordiamo era un gioiellino del cosiddetto fintech, cioè dei pagamenti elettronici di nuova generazione, probabilmente verranno vendute appunto a pezzi. Negli Stati Uniti diverse società di pagamento elettronico tipo PayPal hanno dimostrato l'interesse all'acquisizione della branch nordamericana, la stessa sta accadendo in Europa. Fra l'altro Wirecard ha creato problemi anche in Italia, perché Sisal Card, la carta di pagamento di Sisal, si appoggiava ai sistemi Wirecard e quindi è stata sospesa per alcuni giorni e poi è stato riattivata con un accordo con un operatore italiano al posto di quello tedesco. Intanto proseguono le indagini giudiziarie, perché sono state fatte ancora una nuova raffica di perquisizioni per capire le dimensioni reali del buco e soprattutto dove sono finiti i soldi che mancherebbero nei conti di Wirecard, e si parla di tanti miliardi di euro, fino a 4 miliardi di euro, che però non si riesce a capire dove possano essere finiti, perché per ora non li hanno trovati sui conti correnti direttamente o indirettamente riconducibili al fondatore, che è stato, come lo ricordiamo, arrestato e poi rilasciato con una cauzione milionaria.
Intanto, a proposito di nemici pubblici numero uno, la notizia clamorosa della Banca Centrale Americana, che ritiene Goldman Sachs l'istituto più pericoloso degli Stati Uniti in caso di recessione.
Sì, ieri è uscita questo rapporto della Federal Reserve. Bisogna dire che si tratta ovviamente dell'effetto delle analisi che la Federal Reserve sta facendo, i cosiddetti stress test, quelli che vengono effettuati anche in Europa e che sono previsti ormai regolarmente ogni anno. In questo modello che è stato applicato di stress test, cioè di eventuali perdite in una forma di recessione severa che possa colpire l'economia americana, Goldman risulta una delle peggiori in assoluto, quella che potrebbe perdere di più. In particolare, per fare un esempio, è previsto una potenziale perdita del 25,9% in termini di asset per quanto riguarda il suo portafoglio che riguarda il settore dei mutui, e stiamo parlando di 10 volte di più che il peggior risultato delle altre banche sottoposte a stress test. Questo dimostra appunto che per la Federal Reserve, Goldman, che lo ricordiamo è quella, l'unica vera banca d'affari rimasta in vita dopo la crisi del 2008-2009, perché una è quella fallita, il clamoroso fallimento di Lehman, e l'altra, JP Morgan Chase, è stata di fatto acquisita e salvata dallo Stato attraverso una fusione con altre imprese. Ecco, l'ultima rimasta, che è Goldman, rimane ancora, così come è stato ed è oggi anche per Deutsche Bank uno dei rischi sistemici più rilevanti per il mondo americano del credito.
Non aggiunga altro, si fermi lì perché stiamo per chiudere, ma chiudiamo con un minuto di freestyle per la rubrica Veneto.
Mi piace figure con la lugane che Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità. Mi piace figure con la lugane che...
Vada con il freestyle, attacchi a caso, ad alzo zero, non importa quello che dice.
Non abbiamo bisogno.
Attacchi come un toro infuriato.
Non abbiamo bisogno di andare col freestyle perché se dobbiamo parlare abbiamo sempre il problema della bonifica dei rivi Venezia, che è uno dei problemi principali e mai risolti almeno 20 anni e ancora una volta se Venezia sprofonda, dice un'analisi, e soprattutto colpa non tanto di questo nodo, cioè della bonifica delle acque, quanto del suo polo industriale, cioè di Porto Marghera. Nonostante tutti i tentativi, la permanenza del polo di Porto Marghera, del polo chimico, con il traffico del petroliere, anche se oggi non portano necessariamente solo petrolio, ma per esempio olio di palma.
Ok, vabbè, è chiaro il concetto. Ma è finita la trasmissione.
Sono corresponsabili dello sprofondamento della laguna.
E con lo sprofondamento di Venezia nella laguna, l'insegna del catastrofismo più spinto che caratterizza l'eloquio e la Weltanschauung del professor Di Stefano, sulle note di Me piace i bigoli con la luganega della rubrica Veneto, va a chiudersi anche questa puntata del giorno delle locuste. Ci sarà nostalgia per lei, professor Di Stefano, e quindi chiuda lei con delle parole memorabili che restino impressi nel cuore degli ascoltatori e delle ascoltatrici.
Ma non sarà vera nostalgia, perché sappiamo che torneremo dopo questa pausa meritata soprattutto per lo stanco Gianmarco Bacchi, che
bravo,
che
bene,
ha rischiato tutte le fatiche di questo periodo.
Bravo, questo riconoscimento lo apprezzo, ma dica almeno due parole accendicuore.
Che cosa devo dire?
Mi mancherete tanto. Finalmente. Bravo professore, si goda le vacanze, ci mancherà. Un grande abbraccio anche a lei. Ci risentiamo prossimamente su queste frequenze con il giorno delle locuste. Arrivederci.
Arrivederci.